Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, capitolo 5, dal versetto 21 al 33.
Siate soggetti gli uni agli altri nel timore di Cristo. Le donne siano soggette ai loro mariti come al Signore, poiché l'uomo è capo della donna, come anche il Cristo è capo della Chiesa, lui, il Salvatore del corpo. Or come la Chiesa è soggetta al Cristo, così anche le donne ai loro mariti in tutto. Mariti, amate le vostre mogli, come il Cristo ha amato la Chiesa e si è offerto per lei, per santificarla, purificarla col lavacro dell'acqua unito alla parola, e avere accanto a sé questa Chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo i mariti devono amare le loro mogli come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Infatti nessuno mai ha odiato la propria carne. Al contrario, la nutre e la tratta con cura, come anche il Cristo la sua Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà alla sua donna, e i due formeranno una sola carne. Questo mistero è grande. Io lo dico riferendomi al Cristo e alla Chiesa. In ogni caso, anche ciascuno di voi ami la propria moglie come se stesso, e la moglie rispetti il marito.
Dopo la festa di ieri, qui nella nostra diocesi, abbiamo festeggiato la Madonna di San Luca. Continuiamo il nostro dialogo sulla lettera agli Efesini che stiamo meditando. Ecco, al capitolo 5, dal versetto 21, si parla, c'è l'invito alla sottomissione reciproca, e anzitutto l'Apostolo applica al marito e alla moglie, agli sposi della comunità. Oggi siamo a metà, diciamo, di questo brano che riguarda gli sposi. Abbiamo visto fino adesso, almeno abbiamo suggerito, che in questo brano si indica il modo di essere, come essere capo. Il marito è capo della moglie, ma in che senso? Cioè, il marito è capo della moglie, è un dato sociologico, era un dato, diciamo, indiscusso nella società in cui qui si scrive di allora, come la moglie è sottomessa al marito, era ovvio. Qui si indica invece come si deve essere capi e in che senso, con quali ragioni, come si deve interpretare la sottomissione. A me è sembrato che fosse questa la direzione del testo. Oggi consideriamo in particolare di nuovo l'ultima parte di questo brano con la citazione della Genesi. Ecco, lascio a voi intanto la parola, in alcuni minuti che abbiamo.
Con trepidazione faccio delle osservazioni che sono più domande che risposte. Da un po' di tempo sto studiando con una persona il Zohar. E nel Zohar il rapporto tra marito e moglie è uno dei temi importanti. Certo, lì XIII secolo, quindi tutti i precedenti, eccetera, non mi sono presenti. Trovo interessante, cioè, per un ebreo, rabbino, un ebreo, credente, essere sposati è una cosa normale, fondamentale della sua vita e il suo rapporto con sua moglie, è quindi fondamentale anche della sua spiritualità, fa parte insomma della sua osservanza. Quello di unirsi con sua moglie per il Shabbat è un Gevurot, viene visto come un'osservanza, un comandamento. Mo ripeto, tutti i precedenti come sono andati non ho presente, però quando arriviamo nel Zohar nel XIII secolo, la moglie è Shekinah, è la presenza, è l'unione che si ha con la moglie, che è un'unione qui nel mondo, è rappresentata da un'unione superna del Hokmah e del Binah, cioè dell'intelligenza e della saggezza. E rappresenta, ecco, quindi io, la Chiesa, mo adesso un po' così, ma Shekinah, come si sa, è anche l'assemblea dell'Israele, e questa unione è anche l'unione che si ha, diciamo, tra Dio e il rapporto che Dio ha con Israele. Quindi mo mi sto chiedendo, faccio a modo di domanda, quanto questo tipo, modo di pensare fosse già presente ai tempi di Paolo, da poter dire che ecco, qui stiamo parlando non più o anche o in una maniera trasfigurata, migliorata, perfezionata. Parliamo di Israele come Chiesa e parliamo con questo rapporto della Chiesa con Gesù, con il Cristo, e che è rappresentato anche dall'unione che l'uomo, che il marito ha con la moglie. Allora io questo è una domanda e anche un'osservazione.
Io ho pensato un po' nel senso che diceva Mark, ma un po' diversamente, cioè mi sembra che come San Paolo qui parli, che non parla intanto, giusto per continuare il discorso di Mark, non sta parlando a degli ebrei ma a delle persone che vengono dal paganesimo, mi sembra che stia spiegando qualcosa che ai suoi uditori è insolito, perché vi si sofferma con insistenza e con dovizia di particolari. Quindi non mi sembra che stia ripetendo una cosa che per gli uditori è già ovvia, e quindi ripetendo un comandamento per esortarli, ma gli sta dando un comando e spiegando il perché. Non dà per scontata la spiegazione, vuol dire che per gli uditori è nuova. Mi è sembrato così, insomma. Quindi, e voi mariti amate, non so se poi in Israele questo fosse già vissuto, percepito, comunque lui dice: voi mariti amate le vostre mogli, partendo da un po' prima, e poi dice fino a che punto bisogna amarle, dando l'esempio di Cristo e della Chiesa, di cui gli sposi sono modelli, devono essere appunto sul cui modello la vita coniugale si deve fondare. E alla fine dice: questo mistero è grande, lo dico di Cristo e della Chiesa. Questo inciso, lo dico di Cristo e della Chiesa, mi conferma in quello che ci siamo detti l'altro giorno, cioè non tutti i termini sono trasferibili all'uomo e alla donna. È come se Paolo, spiegando questo grandissimo amore che Cristo ha portato, che ha portato Cristo a dare se stesso per la Chiesa, e addirittura citando questo versetto, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, questo mistero è grande, lo dico di Cristo e della Chiesa, è come se dicesse: Dio e Gesù, il Cristo è uscito dal seno del Padre per la Chiesa. Appunto, dicendolo, dico di Cristo e della Chiesa, significa che si è un po' come spostato il paragone, si è soffermato sul modello, ma non non tutti gli elementi sono attribuibili a Cristo, al marito, cioè il marito non è il salvatore della moglie, è Cristo che è il capo della Chiesa. Questo volevo dire.
Nei versetti, dunque, 29-30, quando parla, dice: nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre, la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. E poi cita il versetto della Genesi. Cioè, mi sembra che qui voglia anche l'Apostolo sottolineare questa unione del corpo col capo, cioè Cristo e la sua Chiesa sono un solo corpo, e così pure nel matrimonio il marito e la moglie diventano una sola carne, quindi mi sembrava che qui volesse sottolineare l'Apostolo questa unione, cioè riferendosi a Cristo e alla Chiesa, così pure il marito e la moglie diventano, così come Cristo e la Chiesa sono un solo corpo e Cristo nutre la Chiesa, così il marito e la moglie, diventando appunto una sola carne, cioè, per analogia, a me sembra così.